Va ora in onda Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote. Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Quest'oggi abbiamo nei nostri studi Mariangela Corrieri, presidente di Gabbie Vuote Onlus, Sergio Mannati e anche una graditissima ospite, Sirku Salovara, socia e tra i fondatori di Gabbie Vuote Onlus. Allora, Mariangela, a te intanto la parola, un saluto naturalmente anche agli amici in ascolto in questo momento.
Sì, Sirku per me è una persona speciale, quindi gli faccio subito il complimento appena arrivata qua. E vi parlerà naturalmente della sua esperienza, perché è un'esperienza che riguarda la pet therapy in generale. La pet therapy riguarda il soccorso degli animali nei confronti delle persone, l'aiuto che possono dare, e quindi Sirku, che di questo aiuto si avvale, parlerà tranquillamente della sua esperienza.
Benissimo. Sirku. Allora, Sirku, innanzitutto una domanda ovvia. Il tuo è un nome che non è un nome italiano. Da dove vieni?
Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito. Il mio nome, Sirku, è un nome finlandese, appunto sono finlandese, e ha una traduzione che in italiano significa zigolo, cioè è un uccellino piccolo che viene a svernare in Italia, vive tutta l'estate in Finlandia nei boschi lapponi e viene a svernare in Italia. Io invece sono rimasta in Italia, a Firenze ormai.
Sei rimasta per motivi di lavoro, d'amore?
Io sono venuta a studiare, ho fatto l'università qui a Firenze, mi sono laureata qui, poi ho trovato il lavoro e ormai sono qui da tanto tempo.
E la tua attenzione invece è verso gli animali, verso i temi legati appunto all'animalismo, a quando risale?
A sempre, da quando ero piccola ho sempre avuto animali, ho sempre cercato il contatto con gli animali. Quando mi sono trasferita in Italia, a Firenze, durante gli anni di studio ho avuto diversi anni senza animali, poi piano piano ho cercato i contatti locali, ho trovato prima la LAV, la Lega Antivivisezione, di cui la presidente è qui presente, Mariangela, ho conosciuto lei e altri amici. Dalla LAV, dall'esperienza di LAV, poi è nata l'associazione Gabbie Vuote.
Ormai da tanti anni appunto sei nel nostro paese. Ecco, raccontaci un poco quello che è stata anche la tua esperienza personale in rapporto agli animali. Mariangela accennava al fatto
all'educazione degli animali per aiutare le persone, ecco, che hanno bisogno.
Tra l'altro credo che sia una tua esperienza anche personale, ci puoi raccontare un po'?
Allora, molto brevemente, io ho da tanti anni ho animali che sono tutti animali salvati in qualche modo, o trovati per strada o adottati nei canili, non ho mai comprato un animale in vita mia. Io sono affetta da sclerosi multipla da quasi 20 anni e ho avuto il consiglio, un suggerimento esattamente un anno fa al centro di riabilitazione dove vado ormai da diversi anni tutte le settimane a fare fisioterapia. Questo posto si chiama Villa il Sorriso, è un posto pubblico e non posso che lodare il funzionamento di questo luogo, le persone che ci lavorano, è veramente un posto di una seconda casa per me. Mi conoscevano la mia mio legame particolare con gli animali, sapevano che avevano dei cani e loro stessi hanno una convenzione con la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci, che è l'unica scuola pubblica che addestra i cani sia per non vedenti sia per persone con problemi motori, e mi hanno suggerito di presentarmi con uno dei miei cani alla commissione che valuta l'idoneità di un cane per affrontare questo tipo di percorso. Io
sì, con uno dei tuoi cani che come dire non hanno delle particolari diciamo attitudini per quel che riguarda il tipo di lavoro. Che,
no, è stato diciamo un caso che io avevo, l'unico diciamo caratteristica che il cane deve avere sì. Per essere valutato è che deve essere relativamente giovane. Un cane troppo in là con gli anni
non può.
È difficile che possa okay. seguire questo percorso. Io avevo un cane che aveva poco più di un anno e è un cane meticcio ma con forte componente di pitbull. È un cane che normalmente suscita molti pregiudizi,
preoccupazioni.
E preoccupazione sì. Invece, e come invece, Mariangela,
io,
come Sergio,
sì,
potete...
Io posso dire che conosco la pitbullina di Sirku.
La pitbullina.
Pitbullina, perché non si può dire diversamente, perché è un animale tenerissimo, che fa i salti per darti baci, che si fa accarezzare, che ha bisogno della presenza umana. È un animale, come dire, sorridente, ecco, direi, un animale sorridente.
Mariangela, confermo, perché io Sirku ti ho conosciuta la settimana scorsa a casa tua, avendo un incontro dell'associazione Gabbie Vuote, e io e mia moglie siamo stati piacevolmente aggrediti dalla tua cagnolona con tanti baci, no?
Allora, un cane che normalmente uno non penserebbe che possa imparare a affiancare una persona in difficoltà sul piano fisico, invece... In questo caso è andato a buon fine?
Infatti noi abbiamo, io e Ulla, come si chiama la mia cagnolina, abbiamo fatto il primo colloquio proprio a Scandicci davanti a una commissione che è composta da un veterinario, da un neurologo, da un educatore cinofilo e hanno valutato lei idonea come carattere e come tipologia di cane. E abbiamo cominciato il percorso 3 mesi fa. Viene una volta alla settimana viene l'educatore che si chiama Alessandro Vestri, che è uno dei più esperti in assoluto, conosce tutti i tipi di cane, tutte le caratteristiche di varie razze, non razze, metici. Viene a casa mia e il punto non è tanto educare il cane, ma educare la persona, perché sono io che poi, secondo i suggerimenti di Alessandro, porto avanti questa educazione.
Ci puoi fare qualche esempio?
Allora, io posso fare... Si parte proprio dalle cose più basilari. Cioè, il cane deve imparare cosa vuol dire no, cosa vuol dire seduto, portare un oggetto. Poi si arriva ai compiti più difficili, più complicati. Il cane arriverà a aprire la porta, chiudere la porta, comando, abbaiare se c'è bisogno, premere un bottone per chiedere aiuto.
Ma ce la fanno?
Ancora lei non è a questo punto.
Ma ci sono dei cani che riescono a fare questo.
Anche portarti il telefono.
Portare telefono, telecomando, accendere la luce, spegnere la luce, svuotare il cestello della lavatrice.
Servirebbe a casa nostra.
Sì, infatti sto valutando di mandare anche il marito a fare questo percorso perché non farebbe male. E cane viene educato con metodi dolci, mai usando nessun tipo di imposizione, mai. Cane deve essere felice di quello che
ecco,
fa.
È felice un cane sì. che fa queste cose? Perché uno potrebbe dire, ma guarda un po', diciamo lo si in qualche maniera manipola magari a fin di bene, però no. Qualcosa che è contrario alla sua natura, non è così?
No, io ho sentito un'educatrice cinofila sì. inglese tra l'altro, che ha sempre detto e anche scritto che il cane ha bisogno di un ruolo. Il cane ha bisogno di un ruolo, quindi ogni cane ha bisogno di un ruolo, perché d'altra parte lo sappiamo, il cane è il migliore amico dell'uomo, il cane ha fatto il percorso dell'evoluzione insieme all'uomo, ha sopportato, fra virgolette, 4 modificazioni genetiche, è considerato come un bambino, parla, conosce 250 termini, i più intelligenti, di conseguenza non è da meravigliarsi che sono possa poi fare le cose che ha detto Sirku.
Animali che sono, tra virgolette, gregari, nel senso che, nel senso positivo del termine, che hanno bisogno di relazionarsi.
Sono animali sociali.
E sono
sì.
disponibili, insomma, al servizio.
Allora, è anche vero che quando noi facciamo, tra virgolette, la lezione con Ulla, appena lei comincia a mostrare segni di stanchezza, perché il cane si impegna moltissimo quando cerca di capire cosa vogliamo da lei, quando fa vedere che o è stanca oppure è stufata, noi chiudiamo.
Come fai a capire che...
Allora, ci sono segnali molto semplici. O comincia a sbadigliare, comincia a leccarsi le labbra.
Anche mio figlio.
Si lecca le labbra. E questo è un altro segnale, semplicemente se ne va.
Ho capito. Se ne va. Senti, ma tutte le razze possono in qualche modo essere coinvolte, ma non tutti gli individui, è così?
Allora, è evidente che se ci sono anche cani piccoli, attualmente per esempio Alessandro sta portando avanti il percorso con un barboncino nano. Che barboncini sono molto intelligenti, e è chiaro che non potrà fare quello che fa un Labrador, tipo, perché un Labrador può aiutare una persona che sta in carrozzina, può aiutarlo tirandolo se ci sono dei momenti difficili, e quindi con adeguate fasce può aiutare la persona a muovere, aiutare la carrozzina ad andare avanti. Barboncino nano lo può fare. Barboncino nano però può portare un oggetto, può arrivare a accendere o spegnere la luce, alcune cose
salto,
può fare con un salto. Un aspetto molto importante è il ruolo affettivo che una persona disabile ha col suo cane, e il cane come strumento di socializzazione, perché un disabile spesso tende a isolarsi dal mondo.
Sì, e quindi il cane soffre per questo.
Ecco, il cane invece
lo porta fuori.
Lo porta fuori, ti stimola a uscire, a incontrare altre persone, o con cani o anche senza cani. È una
molto
presenza positiva.
Certo.
Dicevi, non tutte le persone sono adatte, non
forse
si può dire.
Non tutti i cani sono adatti.
Tutti i cani ci sono, sicuramente Alessandro potrebbe dire qualcosa in questo senso. Vedo difficile, magari, non so, Mariangela forse mi può aiutare, non so, un levriero forse non è tanto adatto, perché non è un cane che...
sì, è un cane timido.
È un cane, e non è molto collaborativo in quel senso lì, che è un cane meraviglioso lo stesso.
Certo.
Per esempio, pastore tedesco va benissimo, ma non viene più usato come guida per non vedenti, perché tendeva a essere troppo protettivo nei confronti del padrone, quindi poteva potenzialmente
aggredire qualcun altro.
Però
sì, è logico, sono 400 razze di cani, sì. Per cui qualcheduna è stata finalizzata a certe operazioni, può non essere adatta sempre, però
poi,
la maggior parte dei cani è adatta.
Ci sono anche all'interno della stessa razza di cani, ci sono dei soggetti più adatti e altri che
bravissimo,
si dimostrano.
Bravissimo, infatti. Ora parliamo di pitbull. Pitbull non nasce sicuramente aggressivo, un cane aggressivo o cattivo, tra virgolette. È un cane che se trattato in modo non idoneo può diventarlo. È un cane che può, se uno sottolinea i suoi lati potenzialmente aggressivi, lo può diventare. Per questo ha
una bella mascella, insomma.
Ha una bella mascella, è un cane che è stato selezionato per diventare un cane di guardia, e quindi per questo fa titoli quando succedono,
certo,
cose che
tragedie, sì.
Sappiamo. Però se viene, come nel caso di Ulla, è un cane che ama moltissimo la sua famiglia, ama tutto il mondo, è molto affettuosa, ha molta energia, quindi questa energia attraverso l'educazione viene un po' canalizzata, quindi questa sua energia la spende per aiutare me. È un percorso che richiede molta pazienza, richiede anche molto tempo, perché si calcola che ci vuole mediamente un anno. Un anno.
Ma
è chiaramente poi un...
Con questa educazione ha una cadenza giornaliera?
Allora, noi abbiamo un incontro con l'educatore una volta alla settimana,
sì.
poi io ci devo lavorare due o tre volte al giorno per 5 minuti, 10 minuti.
State ascoltando Animaliamoci, l'arca degli animali, insieme a Mariangela Corrieri, presidente di Gabbie Vuote Onlus, e a Sirku Salovaara, socia e una tra le fondatrici dell'associazione. Conducono in studio Roberto Vacca e Sergio Ammannati.
La cosa straordinaria, ancora di più straordinaria, che mi ha colpito, mi ha colpito me e mia moglie, è che quando siamo arrivati a casa vostra abbiamo trovato più cani e anche dei gatti. Ecco, com'è questa cosa straordinaria? Come si convive?
Sì, si convive. Allora si crea un gruppo, si crea un gruppo che ognuno ha il suo ruolo. Hai visto il cane più piccolo, più anziano eppure sordo, che io... Ora non svelo tutti i dettagli come è arrivato da me, perché lasciamo perdere. Comunque è un cane che di per sé dici va bene, all'interno del gruppo sarà l'ultimo, invece no,
è il primo,
è il boss, perché è un maschio, è quello più anziano, è quello che dice io comando qui, quindi chi mangia per primo è lui. E tiene a bada anche la esuberanza di Ulla, che è molto
esuberante.
E poi c'è un altro cane che viene da Pompei, era un cane randagio. Totò è un po' la vittima di Ulla, perché Ulla vorrebbe tanto giocare con lui e lui non ci sta tanto. Poi c'è un gatto che vive un po' una vita parallela, perché con i cani deve sempre stare un po' attento. Per fortuna noi abbiamo due piani, e quindi diciamo
si
abbiamo
rifugia.
Il piano gatti e il piano cani.
Ecco, una domanda. Io credo ci stanno ascoltando anche diverse persone che hanno delle difficoltà fisiche e si possono anche domandare, sì, io posso fare richiesta per avere anch'io un cane che mi aiuti, ma è complicato?
No, è una cosa molto facile, molto facile. Basta andare sul sito di Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci, scaricare un modulo, c'è un modulo molto semplice, e inviare questo modulo alla scuola. E se uno non ha un cane suo, te lo possono dare loro, hanno delle cucciolate regolarmente.
Ha dei costi questo servizio?
No. È totalmente gratuito.
E che tempi di attesa ci sono normalmente?
Non sono molto lunghi, anche perché questo settore della, diciamo, educazione del cane per disabili motori è una cosa nuova. Nata un paio di anni fa.
E forse questo è il fatto per cui, diciamo, riescono ancora a gestire, perché se tutte le persone che hanno difficoltà di ordine fisico facessero richiesta di un cane, immagino che...
Si svuoterebbero i canini,
allora,
dici te.
Il problema, di base è questo, che la scuola... sono tanti anni che la regione non ha fondi per assumere nuovi educatori, e quindi tutta la gestione di cani da educare è alle spalle di poche persone. E questo è un problema grosso.
Quindi questo è il vero problema.
Ora, se una persona ha già un suo cane da proporre, i tempi sono ovviamente più veloci.
Quindi si tratta di capire, si fa un esame al cane per vedere se ha l'attitudine. Come fanno a capirlo?
No, è una cosa, io posso dire personalmente che era una cosa molto veloce. Cioè, io mi sono presentata con Ulla, è stata visitata dal veterinario, ho portato tutti i documenti sanitari con me, ha visitato il cane, ha constatato che è in buona salute, poi va a conoscere l'educatore Alessandro, che essendo una persona esperta ha potuto valutare subito il suo atteggiamento nei confronti di una persona che non conosce. Vabbè, lei si è buttata per terra, ha detto grattami la pancia, e quindi ha subito visto che il suo atteggiamento è estremamente aperto, sì, nei confronti delle persone. E quindi credo che sia tutta nella esperienza soprattutto dell'educatore, che riesce a inquadrare in pochi minuti il cane. È chiaro che noi non è tutte rose e fiori, perché posso dire che ci sono alcune volte quando facciamo lezione, soprattutto noi abbiamo un giardino dove abitiamo, e facciamo la lezione fuori dal cancello, passano delle persone o altri cani, urla, si distrae subito.
Immagino,
lì c'è da lavorare moltissimo, perché è un cane che tende a proteggere molto il suo territorio, e quindi anche se stiamo facendo un compito, in quel momento non lo fermi, e dobbiamo lavorarci molto in modo che quando un giorno la porterò fuori e ci sono solo io a gestirla, non deve passare un gatto, un altro cane, e lei deve essere sotto diciamo la gestione mia.
Ma che percentuale di successo c'è per quanto riguarda l'addestramento?
Ma tutti i cani in un modo o l'altro ci arrivano, poi dipende cosa. Ci sono anche persone tetraplegiche che hanno un cane, cioè vuol dire che non hanno uso o hanno uso di poche dita, e quindi in questi casi i cani fanno veramente cose molto impegnative. Si può dire che con pazienza si arriva a qualsiasi cosa, si arriva a quello che vogliamo noi, dipende molto dal padrone, anche perché deve spendere tempo.
Dipende dal padrone, perché bisogna appunto spendere del tempo, e forse ci vuole un'attitudine corretta.
Bravissimo.
Facci capire.
Chiaramente
in che
ci
modo.
Vuole la passione per il cane, perché se
ma a volte è eccessiva la passione? È come un bambino?
Non lo considero eccessivo. Se per una persona disabile il cane può rappresentare o anche sostituire, diciamo, un rapporto umano, non ci vedo niente di male.
Non c'è problema.
Non c'è problema, perché è una presenza importantissima, è un membro della famiglia. E se in alcuni casi una persona disabile o anche non disabile non ha altri contatti, il cane è insostituibile.
Ok, semmai il problema è il contrario, cioè quando non c'è per niente un feeling, però insomma...
Certo, no, e questo in questi casi è difficile che una persona nemmeno cerchi un cane, perché se ha paura oppure non gli piacciono i cani, può anche capitare, è difficile che una persona cerchi questo tipo di situazione.
Meglio un robot, in quel caso un robot.
Ma mi sa che non li fa i salti per accendere.
Ora, bisogna anche dire che quasi sempre bisogna che insieme al disabile ci sia qualcuno, perché è difficile pensare che un disabile, se ha veramente problemi seri di deambulazione, riesca a portare il cane fuori 3 volte al giorno, e quindi va quasi da sé che ci deve essere un'altra persona, che per fortuna spesso c'è, o un parente, certo, o un badante.
Comunque alla fine rimane come dire, un aiuto importante per il disabile. Non solo per gli aspetti pratici, anche se quelli sono cose importanti.
Sono importanti, e molte persone non ci credono, ci credono veramente che un cane possa arrivare a tanto.
Allora, intanto, per quel che riguarda la tua cagnolina o cagnolona, non so com'è.
Non è grande, ma è molto molto forte, potente, ha una fisicità straordinaria.
Io me immagino. Che cosa in questo momento, quindi non è finito ancora l'educazione, in questo momento cosa riesci a fare?
Ma per esempio, partiamo dal oggetto che si chiama Target, che sarebbe un...
L'obiettivo.
Obiettivo, sarebbe un quadrato così... Noi prima partiamo,
allora non lo vedo,
spieghiamo com'è. È un quadrato che normalmente è di colore blu, perché i cani percepiscono meglio il colore.
Okay.
Inizialmente lo mettiamo per terra e insegniamo al cane a toccarlo con la zampa, e ci arriva abbastanza velocemente.
Come fai a insegnarlo? Cosa dici?
Prima lo fa accidentalmente, lo tocca con la zampa e lo
capiscono le parole.
Sì, lui ci tocca, e allora quando lui, lei in questo caso, accidentalmente tocca questo target, tu ripeti la parola tocca, usi uno strumentino che noi chiamiamo clicker, è un piccolo aggeggio che quando lo premi fa il suono click, e come una reazione pavloviana il cane lo associa a una cosa che ha fatto bene. poi gli dai anche un chicchino.
Ah, ecco, c'è, ecco.
Certo, c'è il
vile guadagno.
Piano piano.
Fai conto che sei un bambino, un bambino, certo. Lo premi quando fa una cosa positiva. Okay.
Questo target, piano piano, quando vai avanti, lo sposti sempre più in alto, continui a ripetere il comando tocca, 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 finché non arrivi all'altezza dell'interruttore della luce. A quel punto comincia a togliere il target e il cane arriva a premere l'interruttore.
E Ulla lo fa?
No, ancora no, siamo ancora... Però quando vede il target lo tocca, a volte anche con due zampe perché è talmente esuberante, però ha già capito che cosa vuol dire tocca. Certo. Quindi, e da lì è facile poi andare avanti.
L'educatore è ottimista?
È ottimista, a volte mette le mani ai capelli, però e ovviamente ci sono giornate sì e giornate no. È un cane molto intelligente, un cane che vuole rendersi utile, è un cane che poi si distrae spesso.
Sai Roberto, quando pensavano che quando il cane arriva alla perfezione di questi movimenti, dobbiamo fargli subito un'analisi del sangue per capire tutti questi premi, no? in cibo,
che cosa hanno provocato.
Va bene, allora io credo che possiamo concludere la trasmissione di oggi e noi vogliamo davvero ringraziare Sirku Salovara, che l'abbiamo detto è socia e anche una delle fondatrici dell'associazione Gabbie Vuote Onlus. Mariangela, vogliamo concludere con una tua riflessione? Proprio...
Beh, una mia riflessione è questa. Intanto le persone... soprattutto certo se amano i cani possono senz'altro dare a questi cani un ruolo. Sappiamo che i cani hanno un'infinità di ruoli, lo sappiamo, con la polizia, per i ciechi,
e lo fanno volentieri,
basta però che l'educazione sia un'educazione fatta in modo pacifico, insomma non
violenta,
violento,
come invece avveniva magari un
perché
tempo.
Ci vuole il legame, la famosa relazione tra cane, quella che studia la zoantropologia, la famosa relazione che è il terzo individuo fra cane e padrone, fra virgolette, appunto, che si stabilisce quando c'è questa affinità, questo sentimento reciproco di affetto. E questo è importantissimo perché gli animali, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, sono un pieno, uno strapieno di amore, quindi loro sanno dare solo amore e naturalmente dipende poi dalla persona,
certo.
Offendere questo amore. L'altra cosa è che appunto il cane, lo sappiamo, è un animale particolare rispetto a tutti gli altri animali, che pure io lo dico, però amo tutti gli animali, non ho paura nemmeno di un serpente, nemmeno di un leone se mi venisse vicino. Il cane è un essere quasi vicino all'uomo, molto vicino all'uomo, perché ci guarda negli occhi. Non si possono guardare negli occhi gli animali perché diventa
una forma quasi aggressiva,
una forma di aggressione.
Mentre invece i cani,
il cane ti guarda negli occhi e dal tuo sguardo capisce un'infinità di cose. Quando io devo leticare la mia cagnolina perché ha fatto qualcosa che non doveva fare, basta che dica il suo nome, la guardi e lei se ne va con la coda fra le gambe, capisce che ha fatto qualcosa perché lo sa che l'ha fatto. Quindi insomma questa relazione fra cani e persone, che serve per aiutare le persone, ma serve anche per tirar fuori dai canili, che ce ne sono tanti, perché andarlo a comprare un cane? È un'assurdità.
Anche
Lei l'ha preso dal canile. Allora, in tutti i canili ci sono anche cani di razza. Se uno, per esempio, volesse un pastore tedesco, la mia sorella ne ha prese due, uno dalla strada di Napoli e uno da un canile, due pastori tedeschi. Uno dice, ma com'è possibile abbandonare un pastore tedesco che lo compri e costa un sacco di soldi?
Tu hai introdotto un tema e giusto una domanda conclusiva, perché altrimenti rimane un po' sospeso per aria.
Sì.
Ma questi cani hanno avuto delle esperienze a volte drammatiche, sono in grado di recuperare e di avere un loro equilibrio anche psichico, intendo dire?
Sì, ma come ha detto Sirku, per addestrarli devono essere giovani, quindi i giovani sono più plasmabili. E comunque sia, anche se prendi un cane a una certa età, talmente si affezionano a te perché l'hai salvato, sentono di essere salvato, che se gli insegni qualcosa la imparano.
Va bene. Allora, noi ringraziamo davvero Sirku Salovara, socia di Gabbie Vuote Onlus, ci ha raccontato la sua bella esperienza e, insomma, siamo contenti per gli animali che hai, ma anche per te, che, insomma, che hai questo ritorno d'amore e di solidarietà. Possiamo dire questo?
Assolutamente,
anche.
Ecco. Sì.
Mariangela Corrieri, presidente di Gabbie Vuote Onlus, e Sergio Ammannati, che conduce con me questa trasmissione, organizzando ogni singola puntata. Grazie quindi a voi amici in ascolto. L'appuntamento è per la settimana prossima con Alfabeto degli Animali. A risentirci.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Ammannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote.